Attenzione, attenzione, trasmettiamo dal campo Vatte la Pista la partita di calcio tra le squadre Gorgonzola e Zagarolo. Formazione Gorgonzola: Tracchini, Cipolla, Pecorino, Mascarpone, Pomodoro, Pancetta, Coppa, Caciocavalli, Cacerone, Burobono e Grasso. Formazione Zagarolo: Capellini, Zidoni, Bombolotti, Rigatoni, Canolicchio, Percetelli, Maccheroncini, Maltagliati, Bastoni, Spaghetto Primo e Spaghetto Secondo. Arbitro, signor Giggetto di Rocca Cannuccia.
Checco e Leo, i non esperti di calcio.
Buonasera e bentornati dai non esperti di calcio, Checco
e Leo.
E come ogni mercoledì ci trovate qui su Radio Oltrelago per una scorpacciata di calcio. Siamo tornati dopo una settimana intensa a livello europeo, purtroppo già un'eliminata. Tante novità invece in ottica Europa League e Conference, nostre italiane che non stanno sfigurando, anzi. Adesso sentiremo tutti con Leo. Buonasera, tutto bene?
Tutto bene, tutto bene. Devo dire che è stata una settimana, dai, interessante.
Per te piacevole, per me un po' meno. Adesso ne parliamo. E a livello europeo, ovviamente, per me, perché come sapete la mia Juve... Vabbè, lasciamo perdere. Cavolata a parte, partiamo appunto parlando della Champions League. Parlavamo di Coppa Europea. Purtroppo ci sono già 4 verdetti dell'andata degli ottavi di finale. Probabilmente 4 tra le più forti lì in mezzo che... sono passate tutte, adesso ne parliamo. Iniziamo dall'italiana. Leo, parlacene te, che sono sicuro sarai veramente rammaricato. Cavolate a parte, dici un pochino tu di quella che è stata Bayern-Lazio, finita purtroppo 3-0, l'andata 1-0 non è bastato e quindi passa il Bayern ancora una volta per l'ennesima, penso, 20.000esima stagione di fila ai quarti di finale.
Sì, partendo dal presupposto che quando la Lazio viene umiliata o esce insomma dalle competizioni europee o dalla Coppa Italia, io sono sempre contento perché sono tifoso della Roma. Anche perché la mattina di Bayern-Lazio è uscito un articolo che ho scritto: tutta Italia tifa Lazio. Parla per te, io non la tifavo la Lazio, ma chi la tifa? Tutta Italia tifa Lazio, parla per te, perché a me del ranking mi può fregare relativamente, perché io poi tifa Lazio mai nella vita, piuttosto mi taglio una gamba. A parte gli scherzi, chiaramente è stata insomma una partita complicata. Secondo me l'occasione che ha avuto Immobile sullo 0-0 è un po' la fotografia della partita, è l'occasione che probabilmente poteva, anzi avrebbe sicuramente cambiato il corso degli eventi, avrebbe probabilmente portato chissà magari la Lazio ai quarti di finale, perché il Bayern, la sensazione che ho io è che è di una squadra quest'anno attaccabile, no? Che difende male, che non fa questo grande gioco e soprattutto è una squadra fragile, e la Lazio secondo me questo non l'ha sfruttato. Probabilmente il rammarico è più per la partita d'andata, perché la Lazio poteva sicuramente sfruttare di più le occasioni che ha avuto, perché a un certo punto all'andata il Bayern rimane in 10, la Lazio segna, no? Sul rigore, Upamecano espulso. In quel momento la Lazio poi poteva andare, secondo me, poteva avere delle occasioni per continuare e magari vai 2-0. In conto arrivi a Monaco con 2 gol di vantaggio, è diverso. Poi c'è da dire che insomma parliamo comunque di una corazzata, di una squadra abituata a queste partite. Bayern è una squadra straordinaria, al di là poi delle difficoltà, il rapporto che si è creato con Tuchel, insomma tutte queste cose, però insomma diciamo che se ci avessero detto alla vigilia di questa partita la Lazio insomma comunque vincerà una delle due partite del Bayern, ci avremmo messo la firma magari, perché comunque la Lazio se l'è giocata alla fine, non è stata un'umiliazione, ecco.
Beh, se l'è giocata, come hai detto te, magari il rammarico più grande è l'andata, dopo che tu segni il rigore dell'1-0 e hai praticamente 20 minuti, mezz'ora in 10 contro il Bayern, lì potevi creare di più. L'occasione di Immobile di sicuro purtroppo sarà stampata nella mente dei tifosi laziali per tanto tempo, perché sullo 0-0 quello è un gol che un anno fa probabilmente Immobile avrebbe fatto, ma non stiamo parlando di questo, però è un gol che in quel momento avrebbe veramente ribaltato tutto, perché in quel caso la Lazio avrebbe avuto 2 gol di vantaggio, il Bayern comunque ne ha fatti 3, quindi sarebbe passata, mettiamola così, però avrebbe avuto una mentalità diversa, sarebbe stato molto più attaccabile. E quindi secondo me il rammarico per la Lazio, parlando del ranking, grazie insomma anche ai risultati che stanno arrivando in Europa League in Conference, è messa bene l'Italia. Adesso noi stiamo registrando il lunedì, quindi domani vedremo Napoli, mercoledì vedremo l'Inter, però a livello italiano insomma abbiamo ancora 2 su 3, insomma. La Lazio secondo me, come hai detto te, anche troppo bene ha fatto, ne ha vinta una, all'andata anche dei rammarichi, al ritorno assolutamente, insomma comunque la Lazio che per tutto quello che sta succedendo considerando una stagione di Serie A per adesso abbastanza disastrosa, considerando perché va considerato il secondo posto dell'anno scorso. Insomma, questa Lazio poi vedremo e le valutazioni saranno fatte questa sera per noi, appunto, tra poco, tra l'altro, diciamo, perché questo è registrato alle 8 di sera, si vedrà anche magari il futuro di Sarri, no? Perché una non vittoria questa sera potrebbe veramente cambiare tantissimo le carte in tavola contro l'Udinese. Vedremo un Sarri che lo vedo ormai più fuori che dentro a questa panchina. Tu che mi dici, Leo?
Beh, sì, diciamo le dichiarazioni di Sarri post partita con il Bayern ci hanno fatto capire, intendere più o meno che se ne andrà via, perché ha detto Sarri può essere pure che siamo alla fine di un ciclo, e poi lui secondo me torna sempre sul discorso del mercato, che forse è stato un po' sottovalutato. Lui dice: io chiedevo A e B e sono arrivati B e C e D, quindi insomma ti fa capire che gli obiettivi per lui erano alcuni e la Lazio, poi lo Tito, gliene ha portati altri. Insomma, il rapporto credo che si sia gli ultimi mesi piuttosto incrinato, e io credo che andrà via anche perché credo che lui abbia, almeno dal suo punto di vista, fatto il massimo. L'anno scorso l'ha portato al secondo posto. Quest'anno può comunque vantare una semifinale Coppa Italia, ma ancora non è finita. Magari la Lazio è capace pure che arriva in finale e la vince, non si sa, spero di no. Però insomma, in campionato non è ancora finita, perché se dovesse stasera battere l'Udinese, è comunque una partita difficile, perché l'Udinese si sta giocando la vita, perché è rientrata clamorosamente anche lei, no, quest'anno, in una lotta per non retrocedere. Quindi vediamo. Si è parlato molto di Palladino per quanto riguarda la Lazio, non lo so sinceramente, è presto secondo me, però le strade di Sarri, fra Sarri e la Lazio, insomma, penso proprio si separeranno alla fine dell'anno.
Come hai detto te, sì, condivido, cioè alla fine secondo me purtroppo per la Lazio quello sarà l'ideale. Palladino, sì, adesso ovviamente presto per parlarne, Palladino è un nome accostato in maniera abbastanza insistente, secondo me anche interessante, poi vedremo nell'effettivo perché ovviamente insomma un conto sono i nomi, un conto poi sono i fatti, poi certo purtroppo ragionare con un presidente come lo Tito non è mai facile, non lo è stato per nessuno e anche Sarri, diciamo così, sta incappando in questo. Io non avrei dato via Milinkovic-Savic. C'erano tanti fattori, parla di un mercato non buono, ma comunque sono arrivati Isaacs anche molto interessante, Kamada che all'inizio ha fatto benissimo, poi è sparito, Guendouzi che sta facendo un'ottima stagione. Insomma, è clamoroso come veramente è andato via soltanto Milinkovic-Savic e sembra che sia morta la Lazio. Abbiamo detto insomma che però lì in mezzo, l'abbiamo sempre detto, quello è un giocatore che faceva la differenza lì come in ogni centrocampo d'Italia, forse anche d'Europa. Continuiamo a parlare d'Europa, citiamo velocemente le altre Champions. Il Perugia elimina la Sociedad che è arrivata prima nel girone dell'Inter, quindi l'Inter che anche da seconda, perché ha preso l'Atletico, però forse meglio così perché Mbappé sta facendo il fenomeno, ricordiamo sempre che è uno dei migliori giocatori al mondo, perlomeno dal mio punto di vista. Forse la squadra, le squadre più forti del mondo sono sempre il Real e il City che passano tutte e due. Il City 3-1, mi concentrerei per un attimo, dimmi due cose su PSG e Real Sociedad. Sì, dico però anche, ma concentriamoci un attimo anche su Real Lipsia, perché veramente applausoni a Lipsia che fa una partita straordinaria. C'è un giocatore che ormai vedremo, sembra un promesso da tantissimi anni e lo sarà, secondo me, poi in una grandissima squadra, quale Xavi Simons, un giocatore straordinario. Lipsia che avrebbe secondo me meritato almeno 2-1. E tanta roba, però alla fine il Real passa col gol di Vinicius, finisce 1-1, però secondo me applausi a scena aperta per questo Lipsia.
Assolutamente, Lipsia secondo me ha fatto un'ottima partita. Non era facile andare insomma a Madrid e fare quel tipo di partita, soprattutto ha giocato con intensità, ha avuto un sacco di occasioni. Il Real dal punto di vista tattico è stato messo seriamente in difficoltà. Io a un certo punto ho pensato il Lipsia può passare, poi chiaramente la differenza la fanno spesso i giocatori, quelli più forti vincono, è quasi sempre così, poi ogni tanto insomma ci sono anche delle eccezioni, però insomma è stata una bella partita. Anche all'andata secondo me Lipsia si era comportata bene, aveva fatto una bella partita, e Real insomma ha rischiato seriamente, però poi sono abituati a giocare questo tipo di partite. Però certo, bisogna capire Real che tipo di squadra è, quello vista con Lipsia o Real magari delle scorse stagioni, che poi anche un po' di fortuna e magari anche un po' la solita qualità che ha poi arriva in finale. Bisogna vedere, perché Real di adesso, se si presenta a giocare contro il Manchester City, ma io ti dico anche con l'Inter, rischia seriamente di uscire. Per quanto riguarda PSG Real Sociedad, insomma, pensavo che la sfida potesse essere sicuramente più equilibrata. Io invece ho visto un dominio sia all'andata che al ritorno da parte della squadra di Luis Enrique, che che secondo me può essere la variabile impazzita di questa Champions, perché sono lì, sono ai quarti, devono stare attenti. Luis Enrique, magari rispetto ai suoi predecessori, è un allenatore più bravo. E quindi vediamo, sono curioso di vedere il PSG, sai, per me può essere la vera sorpresa. Sì, di Copenaghen, insomma, cosa vogliamo dire? C'è poco da analizzare, mi sembra.
Poco da analizzare, condivido molto quello che hai detto sul Paris Saint-Germain, semplicemente non per dati, però anche per concretezza. Il Paris Saint-Germain è arrivato secondo nel girone, ha eliminato di forza il Real Sociedad, come detto, aveva fatto un girone straordinario con l'Inter, arrivando appunto prima. Dominio incontrastante, Mbappé, vabbè, è veramente straordinario. Hai detto bene te, variabile impazzita, paradossalmente, nell'unico anno in cui non è la favorita. Le ultime due stagioni è uscita agli ottavi, aveva messo in Neymar e Mbappé, adesso c'è solo Mbappé, tanti giovani, non c'è più Verratti, non c'è più Sergio, non ce ne sono più tanti che c'erano, che dovevano formare questo Dream Team, no? Squadra un po' alla FIFA, da videogioco praticamente, per diventare unstoppable, mettiamola così. Invece quest'anno, magari un po' più umile, con Mbappé più al centro, che però praticamente, anzi, l'ufficialità, il 99,9% sarà così. Mbappé lascerà Parigi a fine anno e vedremo, però intanto Paris Saint-Germain ai quarti, non ci è arrivata 2 stagioni, dove c'erano Messi, Neymar, eccetera, eccetera, eccetera. Come ho detto te, variabile impazzita, perché quando un fenomeno così davanti puoi fare male, il City dei fenomeni ce n'ha troppo, il Real, come ho detto te, ha rischiato, è passato, però, come ho detto te, quale sarà il City e il Real che arriverà? Un Real però che, nonostante giocando male, con una squadra forte, con l'Ipsa che gioca benissimo, passa, fa paura se inizia a giocare, perché c'è Bellingham che sta facendo paura, Vinicius, Rodrigo, insomma, sono veramente tantissimi. Champions analizzata, ricordiamo gli appuntamenti martedì sera, per voi saranno già passati, ma insomma questo martedì vedremo il destino del Napoli, che andrà ormai non più al Camp Nou, ma lo stadio che gioca adesso il Barça, per vedere cosa farà. L'Arsenal deve ribaltare l'1-0 di Oporto contro il Porto. Poi ci sarà mercoledì sera, insomma, per quando ci sentite questa sera, Atletico Inter e Borussia Eindhoven. Vedremo, così si formeranno finalmente i quadri degli ottavi, dei quarti di finale. Quarti di finale si formeranno, insomma, i quadri anche questa settimana che sta arrivando, quelli di Europa League e di Conference. Citando velocemente la Conference, Fiorentina che vince 4-3 contro il Maccabi Haifa, rischiando e non poco, ma alla fine vince e se la porta a casa. Parlando invece un attimino di Europa League, che è importante, c'è stato Sporting Atalanta, che si ritrovano dopo il girone, dopo che l'Atalanta ha vinto sia andata che ritorno. Qua invece fa soltanto 1-1 a Lisbona, 3 pali, molto sfortunata l'Atalanta. Velocemente cito Leverkusen 2, Karabakh 2, Leverkusen che sta per rischiare di incappare nella prima sconfitta dopo 33, 34, 35 partite di fila, mi sembra
Quasi
senza
40,
perdere.
penso.
Sì, una delle strisce più lunghe della storia, la prima ovviamente è quella della Juve d'Antonio Conte, perché è più forte della storia, si scherza. Liverpool, vabbè, va al passeggia a Praga, vince 5-1. Benfica Rangers 2-2. Il Milan vince 4-2 con lo Slavia Praga, rischiando con uno in meno lo Slavia Praga, era anche andato sotto, eh? Villarreal prende una scoppola clamorosa al Marsiglia, ormai dell'ex Gattuso, vince 4-0 a Marsiglia. Friburgo batte 1-0 West Ham. Adesso ti dico, e poi ovviamente quella su cui ci concentriamo un po' di più, ovviamente tutte quelle italiane, non lasciamo l'ultima, Roma 4 Brighton 0. E io adesso ti dico, praticamente molti, se mi posso permettere, a parte Atalanta, Sporting, Karabakh, Leverkusen, ma anche se così così, Benfica, Glasgow e Friburgo e West Ham, le altre sono tutte già fatte, mettiamola così. Si parla di Marsiglia, Milan, Roma, Liverpool, insomma, è bella sta Europa League.
Sì, è una bella Europa League
E la Roma è
quest'anno,
favorita.
assolutamente. Quest'anno ci sono un sacco di squadre interessanti, forti. Io l'altro giorno, già l'altro giorno, ieri in realtà, l'altro giorno, ieri ho visto Manchester City, Liverpool, e mentre guardavo questa partita finita 1-1, ho pensato spesso, questi non si sa, parlando lì, pensando a Liverpool, non si sa questi come fanno a giocare in Champions, come facciano a fare, sì, in Champions, in Europa League, scusami, perché io non vedo veramente quale squadra potrebbe impensierire Liverpool. Ieri giocavano un'intensità, a una qualità, la palla velocissima contro il Manchester City di Guardiola, che è la squadra più forte del mondo. Veramente, cioè, io non vedo cioè non c'è una squadra che può mettere seriamente in difficoltà Liverpool, neanche il Leverkusen. Comunque, vediamo. Io già ho paura di quello che può succedere, però lasciamo perdere.
Parliamo un attimo delle partite, magari
Sì,
alla Roma ci
sì.
arriviamo per ultima.
Sì.
Sporting Atalanta, ripeto, io la sintetizzo in poco. Tanta sfortuna, perché l'Atalanta prende un gol un po' evitabile, secondo me, prende tre pali, tantissime occasioni. Atalanta poco cinica, però insomma, se il gioco è questo, secondo me il ritorno è favorito.
Sì, può essere favorita anche se lo Sporting è prima in Portogallo, un allenatore Amorim è molto bravo, si parla per lui nella panchina in Premier League, insomma è un allenatore molto molto interessante, di questi nuovi allenatori che stanno, insomma, che emergono, no? Negli ultimi anni non sarà semplice, però l'Atalanta ha già dimostrato di poter battere lo Sporting nel girone, però insomma io ti dico 50 e 50, assolutamente, è vero giocano in casa, vogliamo fare 51-49, però insomma aspetterei a
Sarà
vedere.
equilibrata, io ti parlo per i dati dell'andata, insomma l'Atalanta non si sa come non abbia vinto,
No, è
però
vero, sì, questo sì, però
1-1 lì comunque sia buono, però dovrà stare molto attenta secondo me, perché i gironi sono una cosa, l'eliminazione diretta praticamente insomma dal ritorno un'altra, e andando sull'altra italiana si parla del Milan Slavia Praga 4-2, Milan che a me non ha convinto per niente, che doveva stare 10 o Slavia Praga, ma alla fine è andata 2 volte avanti, insomma il Milan ha rischiato tantissimo. Che dire, Leao un pochino assente, anzi niente, assente, segnano Reinders, segna il solito Giroud, Loftus-Cheek, Pulisic che la chiude, insomma, però uno Slavia Praga che a me ha impressionato e un Milan che invece non ha convinto per niente, come hai detto te, il Milan passa, sì, probabilmente, però poi magari incontri un Marsiglia convincente, un Friburgo, un West Ham che comunque sono solidi, la Roma che sta sorprendendo, un Liverpool, ma Liverpool diciamo la tolgo un po' per tutti, un Bayer Leverkusen, un Atalanta che già aveva eliminato, ha cacciato fuori anche in Coppa Italia, insomma, sto Milan secondo me non tanto bene, tanto meno benissimo, anzi bene a tratti male, se posso permettermi.
Sì, Milan insomma è una squadra che è a fine ciclo con Pioli, quindi probabilmente tutte le partite giocherà da qua alla fine dell'anno, non lo farà secondo me una grande qualità, una grande insomma, vedo una squadra piuttosto scarica. Però c'è da dire una cosa, lo Slavia Praga che la Roma ha affrontato in Europa League, secondo me è una buonissima squadra, non è una squadra, è allenata bene, è una squadra che gioca a intensità, comunque non era così semplice, certo, poi tu mi dici, giustamente il Milan rimane con un uomo in più, questi insomma viene espulso un giocatore anche importante credo, perché non era male, penso centrocampista, giocatore secondo me non era male, me lo ricordo, era bravino, e poi non può incassare i due gol, credo questo sia il problema, e il Milan c'ha due gol di vantaggio, però deve stare attento perché deve andare a giocare lì, quindi vediamo, il Milan in questo momento, tornando proprio al concetto di chi può dare fastidio al Liverpool, Milan mi sembra che non sia una di quelle squadre come la vedo io, perché la vedo una squadra piena di, in questo momento, di difficoltà a livello anche difensivo, concede tantissimo quest'anno, una squadra un po' così spaccata in due, non lo so, non mi convince molto il Milan, sono sincero.
Beh, una squadra non convincente, ha detto te, sì, era un difensore comunque quello Slavia Praga, Diouf. Sì, il discorso è questo, è una squadra che magari, no, Slavia Praga per carità, solida questo, però insomma, stai in 10 per tutto quel tempo, hai comunque sia il pallino del gioco, insomma, se finiva 3-2, se fosse finita 3-2, io al ritorno avrei avuto tanta paura, fossi in tifoso del Milan, poi vedremo. Però intanto il risultato ci dice che comunque avrà 2 gol di vantaggio e secondo me alla fine passerà anche abbastanza agevolmente, insomma, però comunque sia, Milan che non convince. L'unica italiana che ha convinto, anzi straconvinto, probabilmente ha fatto una delle migliori partite degli ultimi anni, secondo me partita perfetta dalla fase difensiva, perché si sono ricordati che c'hanno ancora un portiere, che è anche un ottimo portiere, che poi è stato decisivo in campionato, dopo ne parliamo. Hanno fatto vedere che il faro è sempre quello, Lukaku non si è perso, anzi sta lì, e alla fine segnano anche i due veterani, chiamiamoli così. Insomma, si parla di Roma-Brighton 4-0, per me una partita perfetta dal punto di vista tattico, magistralmente, diciamo così, girata, no? Quasi come un film, è stato girato veramente alla perfezione da parte di De Rossi, secondo me. Questa pellicola straordinaria che veramente dice da Roma, con questa partita ha detto all'Europa, per l'Europa League, siamo la seconda o terza forza, secondo me.
Sì, assolutamente. Insomma, la Roma nel giro di 3 giorni con De Rossi è riuscita a fare prima la miglior partita e poi la peggiore, parlando appunto dell'era De Rossi, no? Della gestione De Rossi. Per quanto riguarda la partita al Brighton, dopo arriveremo anche al campionato. Devo dire che la Roma ha fatto una partita straordinaria. Il DNA europeo che si è creato da Roma a Barcellona in poi è straordinario. Da quella semifinale di Champions, da quella cavalcata straordinaria, la Roma in Europa praticamente non si è più fermata. Poi semifinale Europa League, finale, insomma, squadra per me veramente in Europa con un piglio diverso. Devo dire che De Zerbi, poi tocchiamo ferro perché qui in Cesà c'è ancora il ritorno a giocare. Secondo me ha consentito a De Rossi di vincerla agevolmente nel momento in cui hai una squadra con qualità. Sicuramente rispetto a Roma, è una squadra che ha molta meno qualità. Non puoi giocare uomo su uomo. Secondo me, io ho visto a un certo punto Dunk su Lukaku, insomma, molto alta. Il Brighton concede tantissimo. Una squadra che ha la qualità della Roma faceva nozze con una squadra così. Il Brighton gioca bene, ma non è interessata spesso alla fase difensiva. Difende malissimo, cioè non è malissimo, non difende, cioè meglio difende malissimo, non difende proprio, il Bayern non difende,
Bravo,
non
quello che
punta su
infatti poi
quello.
a microfoni spenti descrissi anche, no? Parlando su
Eh
questo, ha
sì,
detto
non
che il Brighton
ricordo.
sa difendere
Sì.
e la dimostrazione è il primo gol di Dybala, che parete sì, dà una bella palla, ma cioè, c'era veramente, penso c'erano 20 metri tra i due difensori centrali dal punto di vista orizzontale, cioè non è una cosa che secondo me è inconcepibile, e come hai detto te, la Roma ci è andata a nozze ed è stata molto brava. Applauso facciamolo anche a Svilar, Mine Svilar, che
Ah, è
dopo
vero, sì,
essere stato
assolutamente.
l'eroe della notte di sempre dell'Olimpico contro il Feyenoord, c'è da dire, Brighton difensivamente male, ma insomma ha avuto veramente due o tre occasioni che potevano essere tutti gol se non ci fosse stato l'intervento del portiere ormai serbo, che giocherà per la nazionale serba, che si sta
No,
sempre
rifiutato, andrà
ritagliando
alla
di più.
nazionale belga invece. Alla fine pare che abbia rifiutato.
Alla fine ha cambiato,
Il
via ieri era
Belgio,
un
anche se là
serbo,
c'è
avevano deciso.
Courtois, insomma, forse in Serbia è più semplice giocare, anche perché, insomma, in Serbia.
Ieri dicevano in TV, vabbè, comunque sia, parlavo di un portiere che si sta trovando il suo spazio, non sta facendo rimpiangere il ribadito, anzi, se me posso permettere, per me è stata una partita proprio perfetta, perché Roma difensivamente è stata brava, quando non ci arrivava la difesa, perché Brighton è molto frizzantino, è tanto bravo davanti, ci ha messo sempre la testa al portiere, offensivamente è stata veramente ottima, segnano anche un difensore, un centrocampista, un trequartista, un attaccante, quindi un uomo per reparto, manca Margot de Svilar. E sta Roma tanta tanta roba in Europa League, secondo me. Se hai qualcos'altro da aggiungere, se no ci buttiamo sulla Serie A,
No,
però
possiamo buttarci
io sono
davvero.
rimasto veramente piacevolmente sorpreso da una squadra che, come ho detto te, rivedendo mo adesso anche un attimino chi è rimasto, no? Cioè, per me la Roma magari è dietro, sì, Liverpool, Bayer Leverkusen, ma poi non ne vedo altri superiori, sinceramente.
No, no, penso che la Roma, insomma, poi bisogna sempre vedere l'avversario che incontri. È una squadra che da quando c'è De Rossi, anche se quest'anno in generale, no, la struttura difensiva è peggiorata, secondo me, soprattutto sui calci piazzati, sulle palle inattive. De Rossi ha capito, le cose migliori ce le abbiamo, insomma, al centrocampo in su, quindi mettiamole in atto, cerchiamo di mettere la squadra più offensiva che abbiamo. Poi, secondo me, insomma, giocare con 3-5-2 come faceva Mourinho non credo sia la soluzione. Questa squadra, quando gioca al 4-3-3, è una meraviglia. Meccanismi, insomma, Paredes, che è il miglior 5 dai tempi di Redondo, Cheat, Lele, Adani, Gabbiano, perché, insomma, Paredes fa da una palla di Dybala straordinaria. Insomma, sono migliorati tutti nella Roma. Poi, insomma, adesso parliamo anche di quello che è
Paredes
successo
pareva morto
in campionato.
l'anno scorso, io pareva Matteo Brighi dei tempi bui, cioè.
Ma si può dire che forse adesso, senza fare gli scemi, ma è un caso che Paredes non abbia, insomma, reso con due allenatori come Allegri e Mourinho che
Ma
puntano
assolutamente no,
magari
ma questi sono
sul poco
giocatori che
movimento? No, tu
questi sono
chiedi.
giocatori che giocando con una squadra che la fa giocare per farla giocare, ti dimostrano che sono fondamentali, esce la tecnica e non solo la tattica, la fase difensiva, quale gli chiedevano Mourinho, scusa, Allegri prima e Mourinho poi. Questi sono giocatori che se poi lasci impostare, Paredes, diciamocelo, è uno dei migliori mediani a livello tecnico della Serie A, perché ha un ottimo piede. Anche i calci piazzati, insomma, è fondamentale per sta Roma e così veramente rende bene. Come Dybala, che sta facendo una stagione straordinaria, sembra tornato quello veramente dei primi anni in bianco, in maglia bianconera e anche della maglia rosa del Palermo. Ai tempi ormai era stagione 2014-2015, e tanta roba. Lukaku forse si è ripreso, forse no, vediamo. Però ci sarà il ritorno, insomma, però abbastanza agevole a Roma.
Non lo so, agevole non lo so, perché se là vai a Brighton,
non so, capito?
Se vai a Brighton lì veramente con la certezza che siamo già passati.
Vabbè, sta a far clown, non chiedo.
No, a parte gli scherzi, secondo me devi stare attento perché il Brighton non ha nulla da perdere, partirà secondo me molto forte, quindi la Roma deve stare attenta. Se la Roma supera indenne la prima mezz'ora, i primi 45 minuti, poi veramente te metti in ciabatte, perché insomma, però la Roma secondo me dalla sua, come ti ho detto, poi passiamo al campionato, cioè l'aspetto principale è che il Brighton concederà, quindi se la Roma può pure fare uno, due gol, se fa in gol dico spengo la TV e andiamo da un'altra parte, andiamo a mangiare una pizza,
però quasi, dai. Mettiamola così,
sì, esatto. Bravissimo,
però quasi.
Bravissimo.
Ok, quasi finito il campionato, paradossalmente.
Ma no.
Settimana prossima si giocherà la 29esima di campionato. Siamo a meno 9, ormai ne mancano poche. E si sta delineando la classifica, se mi posso permettere, con lotte molto interessanti. Quelle anche per la Champions, diciamo, dal quarto posto al sesto ballano 4 punti. E questo è interessante, ma la cosa clamorosa invece, se mi posso permettere, è dal 13° al 19° posto, dove ballano solamente 3 punti. Non so se è triste da dire, probabilmente sì, perché questo fa capire il livello triste di questo campionato, però sarà molto interessante da seguire fino alla fine. Poi, se mi posso permettere, dal 12° fino al 7° posto, mediocrità è inutile, se mi posso permettere il termine. Parliamo però di mediocrità e appunto parliamo del Napoli, ovviamente scherzo, però parliamo della settima forza del campionato contro l'11°, che li divide 86 punti in classifica. Napoli contro Torino finisce 1-1. Leo, dici la tua, se mi posso permettere, insomma, sta partita è proprio il quadro e la fotografia più lampeggiante, se mi posso per più limpida, lampeggiante, più limpida, della stagione del Napoli post scudetto e del Torino. Ti spiego, il Torino che è una squadra che ha ottimi giocatori, se vuole può anche andare a pareggiare contro la squadra campione di Italia in carica, poi però una settimana dopo perde 4-0 con Lecce, per dirti. Il Napoli invece è una squadra che non riesce più a fare nulla, non ha più automatismi e adesso è quasi ormai, forse c'è un ultimo appiglio, ma io la vedo praticamente fuori ormai dalla lotta per la Champions League.
Sì, devo dire che insomma il Napoli, visto anche il calendario che avrà nelle prossime due partite, la prossima va a Milano l'Inter e poi con l'Atalanta in casa, quindi insomma il Napoli quest'anno è difficile possa uscire indenne queste due partite. Sulla partita col Toro, che dire, erano partiti bene secondo me, con intensità. Il Torino ha faticato all'inizio, però poi Napoli è una squadra che si scioglie fin troppo facilmente, insomma una squadra che non riesce a mettere, no, il dominio del gioco al centro, insomma la squadra fa fatica rispetto a quella dell'anno scorso bellissima con Spalletti. Io vedo una squadra che fa tanta difficoltà a costruire, a creare, una squadra nervosa, e poi di fronte aveva un Torino messo bene in campo, anche se c'è qualcuno che ha avuto da ridire sulle perdite del tempo del Torino, però vabbè, non voglio far nomi. Insomma, era una partita difficile, io mi aspettavo, sono sincero, i 3 punti, perché comunque il Napoli veniva da pareggio al Barcellona, i 6 gol al Sassuolo, il 2-1 contro la Juve, mi aspettavo una carica diversa, invece insomma hanno come al solito faticato e hanno steccato, secondo me, una partita decisiva per la Champions.
Hai detto bene, infatti lì volevo arrivare, partita decisiva perché il Napoli con 2 punti in più sarebbe a 46, 46 vuol dire meno 1 al sesto, meno 2 dal quinto e comunque sia meno 6 dal quarto. Adesso si ritrova a tanti punti, insomma si parla di 8 punti, scusate, dal quarto posto, che non sono pochi, e come detto adesso ci saranno impegni difficili. Anche lì io sinceramente invece non mi aspettavo per forza una vittoria, perché lascia stare il Sassuolo, il Barcellona, con la Juventus era un Napoli che comunque sia era fragile, ha vinto non si sa come e dava l'idea di fragilità, soltanto la fortuna è stata incontrare la squadra che al momento è ancora più fragile, ossia la Juventus, e dopo ne parleremo perché bisogna parlarne. Però insomma, che dire di questo Napoli, appunto incontra invece il Torino che è una squadra ben strutturata, ben piazzata, che sa dire la sua, sa fare tanta roba, in questo caso lo fa neanche poco, perché veramente ha giocato, ha creato, si è meritata almeno il pareggio, forse anche qualcosa in più. E Napoli veramente perde l'ultimo treno Champions. Poi questo campionato è talmente imprevedibile e purtroppo talmente del basso livello che ci possiamo aspettare di tutto. Parliamo un attimino del sabato, se tu non hai nient'altro da dire,
no,
su Napoli-Torino. Parliamo del sabato, che togliendo Bologna-Inter, sfida importante sia per la Champions che per il campionato, l'Inter che velocemente vince 1-0, insomma, va a più 500 dal secondo posto, va a più 16, insomma, praticamente chiude ancora di più la sfida, cioè la sfida, insomma, lotta a scudetto, rischia anche di fare record dei punti, insomma, 28 partite, 24 vinte, una persa e 3 pareggiate, insomma, 70 gol fatti, 13 subiti, parliamo di una delle squadre più forti della storia della Serie A. Parliamo di un sabato di Serie A molto invece importante per la lotta retrocessione, Leo, perché Frosinone poteva scappare e perde con il Sassuolo, Salernitana si poteva riaprire, perde quel Cagliari che invece allunga, il Genoa invece, mettiamola così, questa è l'altra partita un po' simile Bologna-Inter, batte il Monza, l'allunga soltanto per mantenere l'11° posto. Che mi dici di Sassuolo-Frosinone, Cagliari-Salernitana? Cagliari che sembrava destinato ad giù, alla fine lì su, il Frosinone che sembrava che ottima stagione sta perdendo molto, il Sassuolo che ritorna clamorosamente nella lotta.
Beh, partendo da Cagliari-Salernitana, la prima cosa che mi sorprende è la doppietta di Eldor Shomur, dopo che insomma è tornato dalle tenebre, è uscito e
è
risorto. Il demone, bravissimo, il demone. E che dire, insomma, il Cagliari fa un bel balzo in classifica dal giorno in cui Ranieri aveva praticamente rassegnato le dimissioni. Il Cagliari non ha più perso, c'è stata veramente una grande compattezza. Questo è da ammirare, no? Quando tu hai una squadra scarsa, l'unica cosa che puoi fare è, diciamo, trovare una compattezza, no? Un gruppo forte. Il Cagliari ha fatto questo. È vero che ha battuto una Salernitana che è praticamente ormai con tutti e due piedi in Serie B. Cambi di allenatore, Treviglio, mo ci hanno messo il Paolo Liverani che secondo me manco arriva a fine dell'anno come sono erano prima. E quindi il Cagliari vittoria,
come se potesse fare qualcosa,
no, infatti. E il Cagliari fa un bel balzo in classifica. Per quanto riguarda invece Sassuolo-Frosinone, qui bisogna aprire una parentesi importante, perché era una sfida secondo me decisiva anche questa. Il Sassuolo vince una sfida, secondo me, con i tanti infortuni che sta avendo, soprattutto quello di Berardi, una stagione negativa dove veramente è riuscito a battere non si sa come solo Inter e Juventus, vero, non era assolutamente, insomma, non era così semplice. Dall'altra parte c'è un Frosinone che secondo me ormai gioca molto bene, però Di Francesco nel post partita ha detto, su me, la sacrosanta verità, probabilmente era meglio giocare un po' meno bene e ottenere qualche punto in più rispetto al giocare così bene e non vincere più una partita. Frosinone nelle ultime 13 partite ne ha perse credo 11, insomma una vittoria negli ultimi 3-4 mesi, insomma Frosinone
ha buttato
un disastro.
Tutto il buono che aveva fatto nella prima parte del campionato, insomma.
Sì, era una squadra nella prima parte del campionato, aveva la sensazione di, non dico di essersi già salvata, però lo pensavamo tutti, no, questi faranno un buon campionato.
Lo pensavamo tutti, non so se ti ricordi, insomma, mi sembrava di certo tutta stagione anche nona, ottava,
sì.
Infatti al pagellone, diciamo così, della prima parte del campionato avevamo dato anche un voto alto,
sì.
Frosinone che non si ritrova, che mi ricorda purtroppo in maniera ovviamente sinistra per i tifosi sociali la Cremonese l'anno scorso, diciamo, sta squadra che gioca benissimo, crea tanto, però non vince, e questo sembra a Frosinone nelle ultime 13, e adesso rischia tantissimo perché la classifica recita velocemente: Frosinone 18° a 24 punti, come l'Udinese che però adesso tra poco per noi, tra 20, un quarto d'ora, che giocava con la Lazio, Sassuolo 23, Empoli 25, Lecce 25, Cagliari 26, Hellas 26, Hellas Verona che si sa come gli hanno venuto tutti, sta a fare un lavoro pazzesco, e cioè veramente una roba spaventosa questo Hellas Verona, se me posso permettere, veramente non si sa come. A un passo, non so manco, a meno di un passo dalla, a meno di un passo vedete, dal fallimento, si sta salvando in una maniera clamorosa, e insomma anche qua parliamo un attimino di questo Verona, Leo.
Beh sì, insomma c'è tanto da dire sul Verona e anche sulla partita, e veramente chapeau a Baroni, perché è riuscito,
bravo, sì, prima scusate mi sono scordato, sta a fare lavorone Baroni, intendevo,
esattamente, scusate. È riuscito insomma da gennaio e poi a cambiare veramente marcia questa squadra, gli hanno venduto praticamente tutti i giocatori per risanare il bilancio, insomma E hanno preso comunque, hanno anche fatto poi un buon mercato perché hanno preso giocatori interessanti, però hanno venduto più forti in quel momento. Il Baroni, insomma, non si è perso, insomma, ha continuato, no, a crederci. Il Verona a questo momento è una squadra difficile da affrontare, che ci crede, che in questo momento sarebbe meritatamente salva per quanto mi riguarda. Per quanto riguarda invece Lecce e la partita e D'Aversa, che è stato anche esonerato, vorrei partire, insomma, da un gesto, possiamo dire,
La
insomma. Ma la
capocciata.
capocciata è completamente impazzito. D'Aversa, un gesto bruttissimo. Manco quando andavi nel Viterbese a giocare col Canale Monterano, vedevi queste scene. Devo dire che Lecce ha anche, no, una squadra, secondo me, da questo punto di vista, simile al Frosinone, che gioca molto bene a calcio, però perde sempre poi. Cioè, tu vedi pure Lecce, altra squadra, diciamo, mazza quanto gioca. Poi io mi ricordo Lecce, l'ultima partita vinta è stata con la Fiorentina de Vincenzo Italiano, che si è suicidata all'ultimo, ha preso 2 gol in giro di 1 minuto, non si sa come. E quindi l'hanno esonerato sicuramente anche per i risultati, però credo il gesto, insomma, c'è stato ieri, abbia influito. E adesso si parla molto di Gotti oggi, leggevo Semplice o Gotti, insomma, i due demoni, no, pronti a salvare. C'è pure Lecce Roma a breve. Avrei preferito giocarla con D'Aversa, ti dico la verità, giocarla con Gotti un po' mi preoccupa.
E Lecce vincerà contro la Roma? Ovviamente no,
Sicuro,
perché la Roma
sicuro.
è la squadra più forte del campionato, diciamolo. Questa è la prima partita invece della domenica e del sabato, appunto, diciamo, abbiamo citato velocemente Inter Bologna, l'Inter con gol anche del Bissek, mo segnano anche i difensori che hanno fatto 5 partite in campionato. Bissek, tra l'altro, secondo me gran colpo, anche questo sottovalutatissimo, giovane molto interessante. Monza, Genova, abbiamo detto, l'ho citata prima, insomma, finisce 3-2 con Monza, ancora decisivo Daniel Maldini. Felice per lui perché nonostante il cognome pesantissimo in porta sta facendo un lavoro dal Monza, tanta roba. E non so se hai qualcosa da dire velocemente su
No,
Monza e
beh, no,
Genova, se no andiamo avanti.
voglio dire solo una cosa, il gol straordinario di Dani Mota Carvaglio, ha fatto un gol
Ah, la messa cruciale
surreale,
straordinaria, quello veramente
surreale,
da figurine Panini, cioè.
vero, sì, alla Gigi Riva. E sì, possiamo andare avanti, insomma, Genoa-Monza è la classica partita delle due squadre ormai strasalve che stanno lì a metà classifica e non più che possono veramente giocare in ciabatte questo finale di stagione, ecco.
E infatti c'è una battuta, anzi ci hanno pure regalato una partita frizzantina interessante. Lecce Verona citata, sì, D'Aversa, non sarà che gli è partita la vena. Parliamo del Milan che fa schifo, che è in gioco, che a fine ciclo vince ancora rischiando, non si sa come, solo 1-0 con l'Empoli, però ma che cosa fa, però ha giocato male, vero, però vince il Milan, non si sa come, al secondo posto, perché a Juve fa schifo all'ultimo, in quest'ultimo
Ma
periodo.
no, ma non dire così.
Che dire, pure qua l'Empoli anche sfortunato, secondo me avrebbe forse anche meritato qualcosina in più, che comunque si è giocato a viso aperto, perché il Milan veramente c'ha l'identità, non c'ha più nulla, però oh, che te devo dire, alla fine di motivo sta lì il Milan, secondo posto da solo, buona così.
Sì, beh, Milan, quello che mi sorprende il Milan è anche la proiezione che farà, no, dei punti alla fine del campionato. La squadra che più o meno concluderà la sua stagione con un'ottantina di punti, se insomma le cose dovessero andare come insomma, ho previsto,
Mi sa
facendo.
75-80, sì.
Capito? Alla fine Pioli, io prima criticavo il Milan.
Pioli 2 anni fa con 5, diciamo con 85 punti ci ha vinto un campionato,
Sì, io no, prima criticavo il Milan non tanto sulla questione dei risultati, quanto sulla questione di una coesione di un gruppo. Cioè io vedo il Milan che sta andando un po' avanti per inerzia, no, in questo momento, perché comunque ha delle individualità forti, perché Pioli comunque è un allenatore che qualche qualità ce l'ha pure, anche se a me non piace, però bisogna anche essere onesti e dire che qualcosa di buono ha fatto. E però poi bisogna parlare dei risultati. È vero, sono usciti dalla Champions, però comunque sono in Europa League, in campionato il Milan arriverà dietro l'Inter più forte del, non lo so, dei tempi dei Mancini, probabilmente del 2005-2006. E che bisogna dire? Milan comunque sta facendo il suo in termini di obiettivi. Poi se tu mi parli di gioco del calcio, di come il Milan in questo momento è messo in campo, possiamo parlarne. Però poi degli obiettivi, secondo me, soprattutto se ci focalizziamo sul campionato, c'è poco da dire a Pioli almeno.
Oh, parlavo del Milan e come tu hai detto, Pioli tanto criticato che comunque sia, è uscito ai quarti di Coppa Italia, per carità, con l'Atalanta che comunque sta facendo un'ottima stagione. È praticamente quasi certo ai quarti d'Europa League, sì, è vero, uscito dalla Champions, ma comunque un girone difficilissimo, nettamente il piuttosto desta edizione, mettiamola così. E comunque Europa League mostra ai quarti, praticamente, ovviamente, diciamo così, toccate ferro, tifosi milanisti, ma tendenzialmente dovrebbe essere così. Quarti Europa League. In campionato sei secondo da solo, se arrivi secondo, a fine anno magari hai fatto i quarti o la semifinale d'Europa League. sei arrivato secondo praticamente in campionato del migliorato l'anno scorso, quest'anno non fai la Champions, però l'Europa League sempre quarti, semifinali sarebbe ottimo, insomma alla fine è comunque sempre una stagione buona, solo che secondo me con questo gruppo, come detto te, siamo alla fine del ciclo e non so quanto altro se possa chiedere sinceramente a sto gruppo che per la maggior parte comunque è sempre quello che ha alzato il tricolore oramai due stagioni fa, e quest'anno tra l'altro a proposito di tricolore Milano sembra tingersi di nuovo, però dalla sponda nerazzurra praticamente sicuro, e ormai secondo me già tra 3-4-5 partite saremo alla matematica.
Sì, potrebbero vincere il potrebbero vincere il campionato al giorno del derby, hanno fatto i calcoli, pensate vincere il campionato battendo il Milan sarebbe penso fare 5 giornate più o meno,
sì, sarebbe diciamo la ciliegina sulla torta, la seconda stella insomma. E come abbiamo detto, squadra che prende sicuramente vincerà il campionato, perché la lotta che ci deve essere con la Juventus c'è stata fino a Juventus-Empoli, fino a un episodio, fino al rosso De Milik, che è da lì che ovviamente è emblematico, ma soltanto per una cosa, da quell'intervento la Juventus ha vinto pochissimo, non convincendo. Non è più sembrata la Juventus che fino a quel momento, se la Juventus avesse vinto quella partita, sarebbe andata addirittura a più 4 con due partite con l'Inter che doveva giocare a Firenze, e Juve poi si è sciolta come neve al sole e non riesce più a vincere. Per carità, con l'Atalanta non era facile, però anche quando si andava in vantaggio da uno ce la poteva fare. Parliamo di Juventus-Atalanta per valida per la 28esima giornata di Serie A, giocata alle 6, finisce 2-2, partita frizzante, se me posso permettere. Teokup Mainers in spolvero, no? Sembra proprio promesso alla Juve, ha deciso bene di festeggiare male ai tifosi, gran gol il primo, grandissimo schema, la Juventus poi la riprende con Cambiaso che ha fatto un partitone, sta facendo una stagionona, questo l'anno scorso faceva panchina al Bologna per farci capire che è un ottimo giocatore, segna Milik che insegnava dal derby e la tripletta, vabbè, in Coppa Italia contro il Frosinone, poi Teokup Mainers rifà il 2-2, praticamente una fotocopia del gol di Andrea Cambiaso, finisce qua, insomma Juventus che viene superata dal Milan per scala al terzo posto, Atalanta che per lei era più importante di sicuro per avvicinarsi, rimane a 47, la supera la Roma dopo vediamo come, potrebbe essere un'occasione perché Bologna aveva perso, però non era facile contro la Juventus, non ho tantissimo da dire, insomma si parla di un campionato oramai finito, forse anche di un ciclo perché non si parla per adesso di rinnovo, di nulla. E secondo me un allenatore come Allegri, con anno rimasto soltanto di contratto non ci si siede, si parla Thiago Motta quasi in pole, insomma caldissimo, stagione per la Juve finita, ovviamente il campionato perché adesso ci sarà la Coppa Italia importantissima, Juve che però adesso ci siamo ritrovati che tocca stare attenti da Roma al quinto posto e Juventus deve stare attenta perché ha avuto Napoli settimana scorsa, Atalanta, poi avrà il Genoa in casa, poi però avrà Lazio, Fiorentina, il derby col Torino, il Cagliari fuori casa che si lotterà la salvezza, Milan e Roma, cioè insomma la Juventus ne ha veramente adesso toste e deve stare molto molto attenta.
Beh sì, la partita, secondo me queste due partite con Napoli e Napoli-Atalanta sono incise poi con due partite che hanno portato, è vero, solo un punto, non due match, però io ho visto la Juventus soprattutto al Maradona a giocare,
forse una Juve dal punto di vista, scusami Leo, del gioco migliore di quest'anno,
appunto, sì, su me la Juve ha fatto due partite dal punto di vista della qualità del gioco e dell'intensità, su me le due fra le migliori partite della stagione, però poi questo insomma è arrivato solo un punto. Per quanto riguarda la partita, insomma poco da dire, la Juventus su me è abbastanza dominato perché poi l'Atalanta non ha avuto queste grandi occasioni, no? Io non ricordo occasioni clamorose per l'Atalanta, la Juventus ha giocato bene, è andata sotto immeritatamente. Però secondo me c'è stato in questa fase c'è un problema, secondo me, dal punto di vista tattico. La Juventus concede troppi gol, cioè penso che per l'ottava partita di fila, l'ho letto, settima, ottava partita di fila, io concede gol. Che insomma la gestione Allegri, questo è un per me è un grosso problema. Per quanto riguarda poi il post partita, le dichiarazioni, quindi dal lato comunicativo, Allegri secondo me non si sta aiutando, insomma nel senso... Ha detto per l'ennesima volta siamo a più 10 mi sembra sul Bologna, siamo a meno 1 dal Milan, insomma stiamo facendo il nostro, obiettivo è tornare in Champions, cioè lui continua, no, a battere il tasto su questo argomento, però bisognerebbe capire che cosa ne pensa la società, no, della Juventus e di quello che sta facendo Max Allegri, credo sia fondamentale capire, insomma, se si vorrà continuare con lui e soprattutto se si avrà la forza di, anche di accontentarlo, secondo me, da alcuni punti di vista e soprattutto cercare di capire, è l'uomo giusto per intraprendere un percorso con dei giovani, cioè la Juventus Allegri è l'uomo giusto? Io ti dico quest'anno, insomma, la risposta c'è stata, perché dei molti giovani hanno giocato bene e stanno giocando bene con Allegri. Perché tu, secondo me, lo dicevo pure la scorsa settimana, non puoi pensare di andare a scadenza con Allegri, perché solo un anno di contratto così senza rinnovo, secondo me, porta una stagione che, insomma, potrebbe diventare disastrosa perché non vedi progettualità. Poi bisogna anche capire chi sono le alternative di Allegri, Palladino, Thiago Motta. Io non sono così sicuro che Thiago Motta allenerà la Juve, cioè, non lo so, aspetterei a dirlo. Thiago Motta per me potrebbe andare più al Milan. Palladino è pronto per la Juve perché Allegri comunque ha dalla sua il fatto di essere quasi un manager, no? Cioè conosce l'ambiente, è un gestore.
Ma
Poi
tutto
bisogna
all'inglese,
capire,
mettiamola così.
sì, poi secondo me bisogna capire anche quello che vorrà fare Giuntoli. Cioè io l'ho sempre detto, la figura di Giuntoli e Allegri insieme non mi sembrano che possano coesistere. Vedo, insomma, dal punto di vista proprio comunicativo e soprattutto del modo di pensare calcio, sono due persone diverse, nonostante poi Giuntoli nelle dichiarazioni sia sempre stato, insomma, molto rispettoso anche del lavoro fatto da Allegri e non l'ha mai messo in dubbio, anzi, lo ha sempre confermato, anche se c'è da dire poi le parole lasciano il tempo che trovano, perché in questo momento non è che Giuntoli può andare nel post partita o nel pre e dire sì, vogliamo cambiare allenatore perché Allegri non ci piace più, fa un calcio antico, perché qual è il problema? Come in tutto, penso che ci sia una via, ci sia un, come dire, non può essere tutto bianco e nero, ci sono delle sfumature in mezzo. Allegri, secondo me, in questi 3 anni, sicuramente per quello che guadagna, per aver cercato di valorizzare i giocatori, secondo me è faticato. Ci si aspettava però che Allegri tornasse alla Juventus e che vincesse subito di nuovo. Perché qual era, infatti, qual è il problema delle minestre riscaldate? Questo, che se te sei stato un allenatore eccezionale nella tua prima avventura, e poi torni in un momento storico diverso, con una forza economica diversa, con giocatori diversi, cioè Allegri poteva fare solo peggio rispetto alla prima avventura. Cioè, secondo me c'è anche questo il problema, capito? Che ci si
Beh sì,
aspettava da
secondo me il
Allegri?
problema è stato richiamarlo per cercare quello che aveva già fatto, però più De vince sempre il campionato, sempre la
Certo.
Coppa Italia, due supercoppe su tre, fa due finali Champions, che se poteva fare?
No,
Secondo me niente. Problema,
certo.
come detto te, adesso bisognerà capire se con Allegri si può mandare avanti questo progetto anche con, insomma, come detto te, il direttore sportivo come Giuntoli, che è uno molto incline, no, all'acquisto di giovani, talenti così. Direi che Allegri quest'anno sta dimostrando più di tutti, veramente in Serie A e più di molti a livello anche europeo, insomma uno dei maggiori, di far giocare i giovani e come lo sta facendo secondo me anche bene, quindi vediamo. Certo, il discorso appunto è quello, secondo me Allegri non si siederà mai con un anno di massimo di contratto, poi
No,
vedremo.
potrebbe anche lui
Abbiamo
fare un passo
parlato.
indietro, scusami, l'ultima volta, potrebbe anche essere che noi diamo per scontato che la Juve voglia cambiare allenatore, ma io sarei sorpreso se fosse anche lui a fare un passo indietro, magari.
Non lo so, bisognerà vedere, insomma. Comunque sia, adesso la Juventus sta disputando una stagione che fino a febbraio era stata eccezionale. Comunque adesso si parla sempre di un terzo posto, che non è male, ricordiamo sempre tutti i problemi esterni e interni al campo, il presente, anzi, senza niente, non mercato fatto, molti infortuni anche, nuovo, quello di Alcaraz, appena preso, fatta la partita, ha giocato anche quasi 200, si è fatto male, insomma. Parlavo di questo, una squadra che ha anche molti deficit, che però comunque se è al terzo posto e si giocherà una semifinale di Coppa Italia, vedremo,
Assolutamente.
probabilmente potrebbe anche dipendere dalla Coppa Italia, magari il futuro Allegri, poi vedremo. Il futuro di Roma e Fiorentina invece poteva essere deciso e poteva cambiare in parte, perlomeno, perlomeno inclinarsi in positivo o in negativo con la partita di l'ultima partita di cui parleremo, appunto domenica sera. Si parla di Fiorentina-Roma all'Artemio Franchi, finisce 2-2 col pareggio finale all'ultimo secondo di Llorente, clamoroso, e Fiorentina che è veramente occasione persa, perché adesso sarebbe a 45 punti. 45 vuol dire meno 2 da Atalanta e Roma, che sarebbe rimasta a 47, quindi quinto posto, e invece rimane lì a meno 5 alla Roma. Secondo me colpaccio, e una cosa che a me mi ha stupito, scusate, che a me ha stupito tanto, è che la Roma probabilmente fa la peggior partita di gran lunga sotto la gestione De Rossi, che probabilmente sbaglia tutto, con i cambi, con la formazione, con una certa anche lì a destra, scelta forte, anche la certa di toglie Mancino, perché la stava a Molina, aveva rischiato tantissimo, ci poteva stare forse anche quasi il doppio giallo. Insomma, nonostante tutto, non ha perso in uno stadio non facile, difficilissimo per gli allenatori esperti, figuriamoci per lui che è all'ottava, nona panchina in Serie A. E nonostante tutto, la Roma non perde e rimane soltanto a meno 3 al Bologna. E paradossalmente allunga anche sull'Atalanta. Ovviamente si mutta una vittoria, però secondo me, nonostante tutto, è un ottimo risultato per la Roma. È un ottimo risultato per la Roma, per come sarà inclinata. Insomma, poi un pareggio, una vittoria ancora più, ma un pareggio pure così all'ultimo secondo. Insomma, fa sempre che godere per una Roma che, insomma, un piccolo rallentamento ce l'ha. La cosa che può fa pensare è come ha fatto a fare una partita clamorosa contro il quale uno se rimane un po' così contro De Zerbi e contro l'Italiano, no, perché l'Italiano è il vero Vate, no? È il vero Guardiola del calcio italiano, come direbbe qualcuno, ovviamente per me no, cazzate a parte. Insomma, parliamo appunto di una Roma che passa da un estremo all'altra, partita perfetta, una quasi orribile, però nonostante tutto non perde. Secondo me questo è veramente importante per una squadra così e per un allenatore così.
Assolutamente. Beh, ti rispondo subito, no, sulla piccola provocazione che hai fatto pochi secondi fa. Le partite, insomma, ogni partita è a sé, non è che se te batti Guardiola poi magari la volta dopo sei capace di batte che ne so, Italiano, chi te parte per dire, insomma ogni partita è difficile a sé. De Rossi a Firenze ha sbagliato tutto quello che poteva sbagliare, secondo me, la formazione, la scelta tardiva dei cambi. Secondo me questa è la squadra in questo momento gioca benissimo con la difesa a 4, e quindi secondo me riproporre come ha fatto con la partita in casa col Torino, che infatti a Roma non fece non giocò molto bene, è stata una follia, perché hai messo, come hai detto te, Angelino a destra, no, a piede invertito, l'esterno, a una certa ha spostato, poi Angelino a sinistra, ha messo Hausen terzino che ha fatto un disastro. Insomma, ieri ci ha capito poco, ma ci può stare perché fa parte di un percorso di un allenatore, come hai detto te, che insomma c'ha 7 panchine in Serie A, che non possiamo adesso aspettarci che vinca tutte le partite, no? Chiaramente, quindi ci può stare. La Roma stessa non può pensare di vincere tutte le partite. Firenze è un campo difficile perché la Lazio è stata presa a pallate, l'Inter e la Juve ci hanno vinto di misura, tante squadre ci hanno sofferto. Insomma, affrontavi una squadra difficile. Poi sei stato fortunato, bravo, Llorente fa un gol straordinario, tutto lo vogliamo, però insomma la Roma era anche un po' nervosa, tant'è che hai detto te, tolto Mancini, ieri molte cose non hanno funzionato. Però quando io parlavo, no, delle grandi partite giocate sotto la gestione De Rossi, dicevo, questa è una squadra che ha un sacco di margini di miglioramento. Ieri ti dico che comunque, ecco, è un segnale positivo, perché se te giochi male, perché ieri eravamo oggettivamente, ha fatto una brutta partita, soprattutto nel primo tempo regalato alla Fiorentina, però alla fine è pareggiata, quindi questo per me è un segnale positivo, perché se vinci quando giochi bene è importante, però è pure fondamentale avere un po' di fortuna, no? Il fattore C credo che sia fondamentale, e questo magari ce l'avevi anche con Mourinho. Speriamo che De Rossi anche possa essere, insomma, possa aver preso in mano il testimone. Quindi vediamo, la lotta per la Champions comunque è difficile, la Roma c'è ancora, insomma, avrà di fila da fra fine aprile e inizio maggio, Bologna, Atalanta, Napoli, Juve, là si deciderà il campionato della Roma. Vediamo, bisogna rimanere ottimisti e insomma adesso testa a Brighton e poi vediamo quello che sarà.
Testa a Brighton, insomma, è quella che dovrebbe perlomeno essere una passeggiata di salute, insomma, andando lì con un 4-0, però ci sono squadre che ci hanno dimostrato che con un 4-0 non basta andare in uno stadio, poi si darà un'ottima atmosfera, vedremo, non sarà facile né per una, cioè più che altro per Brighton serve all'impresa, Roma sarebbe ovviamente sarebbe tanto difficile riuscire a non passare, però sì, vedremo, perché questo è il calcio. Vedremo, appunto, ribadiamo, domani sera, insomma martedì sera per noi, per voi ieri, per noi domani, Napoli, questa sera insomma per voi che ascoltate, per noi mercoledì sera l'Inter cosa farà, e poi insomma giovedì Milan, Fiorentina e Roma e Atalanta, insomma quello che faranno. Direi che abbiamo detto tutto, sì, abbiamo parlato tanto, sì. Speriamo l'audio sia migliore di settimana scorsa, adesso stiamo facendo sempre un po' di prove con le chiamate eccetera, ma penso e spero adesso si senta meglio. Vi ringrazio per averci ascoltato, ci sentiamo come al solito ogni mercoledì alle 18 qui su Radio Oltrelago. Forza Juve,
forza Roma.
E allora direi che da Checco
e Leo
è tutto,
buon calcio.
We'll be right back.